Radio, Newsline Estate.
Le 8:05 minuti, dunque la newsline di quest'oggi, martedì 17 giugno 2025. Andiamo da Roberto Vallorani dell'AMMA per capire cosa sta accadendo a queste giornate un po' particolari di metà giugno. Roberto, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti, ben trovati a voi.
Dunque, abbassamento della temperatura, forte vento, che cosa ci aspetta dopo una notte particolare?
Sì, è una perturbazione che sta portando delle piogge in queste ore sull'Emilia Romagna, soprattutto la parte settentrionale delle Marche, e pilota correnti un po' più asciutte sulla Toscana, correnti di Grecale piuttosto sostenute, quindi le minime di questa mattina non sono calate molto proprio in virtù del vento, quindi sempre attorno a 20-21 gradi, piuttosto elevate, ma avremo un po' di refrigerio soprattutto nelle ore centrali. Oggi non andremo oltre 30 gradi dopo, possiamo dire, la prima ondata di calore dell'estate 2025. L'instabilità tenderà tra il pomeriggio e domani a spostarsi sulle zone meridionali della nostra penisola. Oggi qualche rovescio temporale possibile tra le province d'Arezzo, Siena e Grosseto, soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio. In queste ore delle piogge interessano l'Alto Mugello, la Val Tiberina, parte del Casentino, piogge generalmente deboli, non succederà granché altrove, quindi non sono attesi fenomeni sulla piana, sul nord-ovest, così come sulla costa settentrionale.
Roberto Vallorani, grazie, buona giornata.
Buona giornata a tutti, a domani.
Open City 2025 a Scandicci è un'estate tutti frutti. Cinema, musica, danza, teatro, incontri, performance da giugno a settembre. Info www.scandicciopencity.it. Dal 16 giugno al 9 luglio incontri d'estate in parole e in musica in piazza Matteotti. Lunedì 16 giugno alle 21:30 Bobo Rondelli e musica da ripostiglio in Storie Assurde.
Daniel Buren, fare, disfare, rifare. In mostra a Pistoia, a Palazzo Buontalenti, una delle voci più autorevoli della scena artistica internazionale. Dall'8 marzo, Fondazione Pistoia Musei propone un viaggio nella carriera del maestro francese e nel suo rapporto con l'Italia e la Toscana, attraverso dipinti, schizzi preparatori e nuovi lavori appositamente creati per l'occasione. E con il Buren Pass visiti anche tutte le altre sedi di Pistoia Musei. Daniel Buren, fare, disfare, rifare. Info su pistoiamusei.it. Hai un bambino da 0 a 3 anni? La Regione Toscana garantisce il nido gratuito per chi ha un ISEE fino a 40.000 euro grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo Plus. Fai domanda dal 4 al 26 giugno. Nidi gratis. Scopri come su www.regione.toscana.it/nidigratis. Risponde il centro di ascolto della Regione Toscana per i crimini d'odio. Come posso aiutarla? Se sei vittima di discriminazione di ogni genere, la Regione Toscana ti aiuta a proteggere te e chi ti sta vicino. Io non odio. Chiama il numero 055 43 84 848. Rispondiamo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Tutte le informazioni sono su regione.toscana.it/io non odio.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Multiutility per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio. La prima puntata mercoledì 18 giugno alle 9, in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Controradio.
Le 8:10, partiamo da Marina di Carrara, come anticipato perché è arrivato nel porto di Marino di Carrara, siamo in provincia di Massa Carrara, la nave Ocean Viking dell'SOS Mediterranei, con a bordo 70 migranti, un paio di minori non accompagnati. La terza volta a Marina di Carrara per la Ocean Viking in poco più di 3 mesi. Lo scalo apuano, quello di oggi, è il 18° sbarco dal 2023, il 5° dal 2025. Resteranno in Toscana e fin qui la storia l'abbiamo raccontata. Ma da dove vengono queste persone e che cosa hanno passato per arrivare alla fine a Marina di Carrara? Lo chiediamo al portavoce di SOS Mediterranei Italia, Francesco Grazzo. Francesco, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie come al solito di averci ospiti, di farci raccontare la nostra storia, soprattutto la storia di queste persone.
Infatti, perché a questo punto ci interessa capire cosa è accaduto prima dell'arrivo a Marina di Carrara, ce lo racconti?
Queste persone viaggiavano su una barca, come spesso succede, non adatta alla navigazione, in più di 70, una barca in vetroresina che costituiva il fatto già di essere stracarica, ecco, in imbarcazione, a prescindere dalle sue condizioni, già costituisce un motivo di allarme, un motivo di soccorso, come prescritto da, insomma, tutti i manuali di soccorso e le leggi internazionali, per cui sono stati soccorsi e portati a bordo della Ocean Viking. Alcuni loro erano, insomma, trovati dal viaggio, specialmente i minori, esausti, disidratati, sono stati presi in carico, ecco, dal nostro team, dal team della Federazione Internazionale della Croce Rossa che noi abbiamo a bordo, che li ha, diciamo, accuditi durante il resto del viaggio, perché purtroppo poi ovviamente si è dovuti arrivare appunto a Marina di Carrara, che sono altri 3 giorni di navigazione rispetto a un porto siciliano, per esempio.
È chiaro. Francesco, ci puoi raccontare la situazione a bordo? Prima accennavamo ai minori non accompagnati, di solito c'è un'umanità molto varia in queste situazioni e in grande difficoltà e sofferenza anche per questo surplus di viaggio. Com'è la situazione a bordo per questo viaggio?
Ma la situazione a bordo non è mai, diciamo, dal punto di vista la situazione dal punto di vista, diciamo, della sicurezza, almeno uno dei piccoli vantaggi, paradossalmente, rispetto alla strategia degli stalli in mare di vecchio stampo, ecco, che produceva un'enorme incertezza, l'animo adesso, navigando per 3 giorni, seppure comunque si produce una sofferenza, almeno diciamo queste persone vedono la prospettiva di sbarcare entro un limite certo. Ovviamente questo è un problema perché lascia sguarnito il Mediterraneo, ma diciamo dal punto di vista dell'ordine pubblico, se vogliamo così chiamarlo, e della serenità di queste persone che capiscono di non essere di non correre il rischio di essere rimandate in Libia, diciamo almeno questo c'è. Ovviamente c'è lo stress fisico che noi cerchiamo di accudire al meglio, ma è ovvio che non può, sebbene noi siamo attrezzati con una mini clinica di bordo, ecco, ci sono casi, non in questo caso, ma sono capitati, ci sono casi in cui le persone hanno bisogno di cure mediche e approfondimenti immediati e invece devono aspettare 3 giorni anche in maniera disumana. Noi siamo stati in situazioni in cui avevamo anche persone morte a bordo. C'è stato ugualmente ordinato di proseguire per 1000 chilometri, persone con urgenze mediche non acute ma molto potenzialmente pericolose, come infezioni, che sono stati fatti aspettare per 3 giorni, 4 giorni a bordo di una nave. Ecco, questo è veramente inaccettabile. Se da un lato gli animi si rasserenano, dall'altro lato i fisici si provano molto, e con conseguenze potenzialmente pericolose, che sono accadute anche più di una volta. E poi ovviamente la conseguenza di questa politica ai porti lontani è svuotare, la conseguenza principale è svuotare il Mediterraneo dagli assetti di soccorso. Questo produce direttamente morte, lo abbiamo visto nei giorni scorsi con la missione precedente. Cosa produce questa carenza di coordinamento? Perché purtroppo abbiamo assistito nuovamente a un naufragio e a un soccorso frammentario condotto male da tre attori diversi. Tutto questo può essere evitato se solo ci fosse la volontà politica di evitare.
La situazione al momento com'è? Sappiamo che d'estate le condizioni meteorologiche favoriscono, diciamo così, questo genere di viaggi. La situazione che voi osservate com'è, al netto delle cose gravissime che ci hai appena detto, naturalmente?
Ma la situazione d'estate sarà quella delle ultime 20 estati, cioè nel senso che purtroppo si fa tanto parlare di pull factor, push factor e altre amene e balzane teorie, ma in realtà l'unico vero predittore delle partenze è sempre il meteo. Ci sono altri fattori senza dubbio, però il meteo è quello principale. Appena c'è una finestra di bel tempo, le persone volontariamente o perché costrette partono e si trovano in situazioni di pericolo. Questo è un dato di fatto, alla fine c'è da aspettarselo. Voglio dire, si parla di emergenza immigrazione, ma non è un'emergenza una cosa che va avanti per 20 anni. È ormai assolutamente preventivabile, sappiamo che ci sono, tutti sanno che durante l'estate ci sono persone che si troveranno in pericolo. Sta a noi, noi intendo come società, ecco, decidere se la vita umana è sacra, e allora queste persone vanno aiutate, a prescindere da tutte le considerazioni politiche che si possono o non si possono fare sul fenomeno in generale, oppure se la vita umana non è sacra e allora si può lasciare tranquillamente annegare queste persone o addirittura prevedere per legge ostacoli a chi cerca di salvare la vita.
Francesco Creazzo, grazie per questo tuo racconto. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi e buon lavoro.
8:20 torniamo sul caso Prato, dove la Procura di Firenze ha chiesto gli arresti domiciliari per la sindaca del Partito Democratico Ilaria Bugetti per corruzione. Con il direttore dell'Huffington Post Mattia Feltri ai nostri microfoni una riflessione su quanto sta accadendo a Prato, ma soprattutto, come dire, sul rapporto sempre difficile tra politica e magistratura. Direttore, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Naturalmente
c'è un rapporto.
Sì, prego, prego.
No, prego, ascolto io.
No, dicevo, è partita, come immaginerà, come dire, le intercettazioni sui giornali, i distinguo nel mondo della politica, il Movimento 5 Stelle che si allontana dal campo largo, la presunzione di innocenza, le ipotesi di dimissioni, ma in un rapporto sempre pieno di non detti e totalmente irrisolto, mi verrebbe da dire, anche in una vicenda locale che non ha sfondato le pagine nazionali.
Eh sì, direi, ma poi sono diventati temi di una ripetitività cronica che dimostrano una totale incapacità della politica di affrontare le questioni, una fissità anche raggelante, perché tutto cominciato oltre 30 anni fa con Mani Pulite e ancora siamo lì. Ora non c'è mai presunzione di innocenza, c'è la corsa a scaricare l'indagato. Io ovviamente non sto parlando della sindaca di Prato, di cui poco conosco, ma è un caso che mi viene in mente, che è molto recente, è l'indagine che ha coinvolto Occhiuto, presidente della Calabria. Da quando c'è l'elezione diretta del presidente, cioè dal 2000, in Calabria sono stati eletti 6 presidenti e 5 sono stati indagati. L'unica che non è stata indagata è stata la povera Iole Santelli, che poi è morta dopo un solo anno di mandato, ed è l'unica che non è stata indagata. Tutti gli altri sono stati indagati, l'unico che è stato condannato è stato Scopelliti, il che significa che se anche Occhiuto sarà giudicato innocente, come praticamente tutti i suoi predecessori, noi abbiamo una regione a cui la magistratura regolarmente toglie il presidente democraticamente eletto, espressione della volontà popolare. Cioè questo popolo in costante ribellione, diciamo così, sedentaria, per fortuna non è che si incendiano le piazze,
certo,
contro il potere politico, si vede scippato dalla magistratura il suo diritto ad essere rappresentati, a votare, essere rappresentati, e tutti stanno zitti. Io lo trovo veramente incredibile, è un segno anche dell'incuria totale che abbiamo per la democrazia.
Questa è una cosa che ci induce a fare delle riflessioni su, anche su quanto poi accade in questi casi, dove spesso carriere politiche vengono cancellate a fronte di un proscioglimento che poi arriva dopo 10 anni. È una cosa che abbiamo osservato di frequente. Il partito ti scarica normalmente, cioè non aggiunge altro a quanto detto, se non confidiamo nella magistratura. A proposito della ripetitività a cui faceva cenno prima, cioè vediamo lo stesso schema ripetersi, senza voler giudicare nessuno, né la magistratura, ci mancherebbe altro, però molto spesso si sacrificano carriere politiche per niente, diciamo.
Diciamo, facendo il giornalista, facendo il notista, poi devo essere portato anche al giudizio, no? Quindi io condivido quello che lei ha detto, i partiti sono vili e quindi scaricano immediatamente l'indagato, è perfetta l'espressione, non aggiungono niente a quello detto dalla magistratura, tra l'altro in fase preliminare, quindi ancora tutto da verificare tramite giudici terzi, eccetera. C'è un cedimento impressionante di un potere all'altro e quindi c'è uno sbilanciamento, e io invece mi permetterei di giudicare la magistratura, che continua a essere la vera grande casta che abbiamo oggi in Italia, perché è una casta il cui potere non è soggetto a controllo e quindi è un potere che risponde soltanto a se stesso. È una cosa impressionante. Vorrei aggiungere una cosa che secondo me è molto importante e viene molto molto trascurata. Quando si parla di separazione delle carriere, che è la riforma che sta approntando il governo, si dice una cosa profondamente inesatta, nel senso che la separazione delle carriere esiste laddove la magistratura viene sottoposta a un qualche controllo da parte della politica, intendo naturalmente la magistratura inquirente, le procure, non i giudici. Beh, in tutto il mondo, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Germania, la Francia, l'Australia, cioè in tutto il mondo civile, funziona così: i giudici sono indipendenti e chi accusa è sottoposto a una forma di controllo politico, che può essere l'elezione del procuratore, che può essere il controllo da parte del ministero, ma così è. In Italia si fa una separazione delle carriere che porta ad avere anziché un CSM due CSM, quindi due poteri incontrollati anziché uno. Complimenti per la grande riforma.
Una cosa molto italiana, verrebbe da dire. Un'ultima valutazione gliela chiederei su questa confusione che facciamo spesso tra il piano politico e quello giudiziario, cioè delle questioni magari inopportune da un punto di vista politico si trasformano e si traducono automaticamente in un qualcosa di giudiziario. Le cose sono molto diverse.
Assolutamente sono profondamente diverse. Quello che si è completamente smarrito, con purtroppo una grave incultura istituzionale, è che diciamo il reato e il peccato non coincidono, cioè il codice di procedura penale non ha a che fare con la morale, non so se mi spiego, cioè nei Malavoglia, e scusate, nei Miserabili c'è il grande poliziotto Javert che è incorruttibile, che insegue Jean Valjean, lo deve arrestare perché ha commesso un reato, poi Jean Valjean gli salva la vita, lui in quel momento si accorge che la morale e la legge non coincidono, si butta nella serra e si suicida. Ma è stato scritto oltre due secoli fa questo romanzo, bisognerebbe diciamo averlo imparato un pochino. È questo che la politica non riesce a capire. Il reato e il codice di procedura penale non hanno niente a che fare con la morale.
Infatti, questo in uno Stato laico dovrebbe essere fatto chiaro, invece evidentemente abbiamo ancora da rifletterci. Grazie per averci aiutato a farlo questa mattina. Segnaliamo il vero pacifismo delle magnifiche donne iraniane questa mattina in prima pagina su HuffingtonPost.it con il direttore Mattia Feltri, una riflessione molto bella su quello che sta accadendo in Iran. Grazie Mattia Feltri davvero per essere stato con noi.
Grazie.
Buona giornata a lei.
Grazie a voi. Buongiorno.
We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.
Le 8.30 arriva il giornale radio di Popolare Network, subito dopo la seconda parte della Newsline di questa mattina.
8:31, di nuovo una buona giornata alle notizie. Partiamo dalla guerra tra Iran ed Israele, dalle ultime notizie che parlano di bombardamenti che hanno colpito ancora le città israeliane. In studio Emanuele Valenti.
Sì, nell'ultima ora c'è stato un nuovo lancio di missili iraniano verso Israele, soprattutto le zone di Tel Aviv e Gerusalemme. Nella notte era stata ancora la zona centrale, quindi Tel Aviv, e invece il nord Haifa. Nella notte c'erano stati almeno 2 feriti. Adesso, negli ultimi minuti, i media israeliani, riportando il bilancio delle autorità israeliane, parlano di 5 feriti lievi nella zona di Tel Aviv. In alcune aree comunque l'allarme sarebbe già terminato. Ricordiamo che nella notte c'erano stati altri attacchi israeliani sull'Iran, soprattutto sulla zona di Teheran. Poi c'è tutta la questione diplomatica, sul fronte diplomatico, quello che ha fatto e quello che ha detto Donald Trump nelle scorse ore. Il presidente americano ha lasciato il G7 in Canada con un giorno di anticipo, ha detto: prima devo tornare a Washington per questioni importanti legate al Medio Oriente, e invece poco fa ha negato e ha detto: no, non devo prendere decisioni su un eventuale cessate il fuoco tra Iran e Israele, qualcosa di molto più importante, staremo a vedere.
Nella notte c'è stato un bombardamento anche sulla capitale dell'Ucraina, su Kiev, che è stata colpita da un massiccio bombardamento russo. Ci sono 14 morti e 40 feriti, un bilancio molto grave, uno dei più forti, più gravi dall'inizio della guerra, nel bilancio aggiornato poco fa dal sindaco della città, Vitaly Kliko, in un video su Telegram. Oggi Kiev ha vissuto un'altra notte difficile, dice il sindaco, un altro attacco, case distrutte, dolore, ansia, le ricerche di persone sotto le macerie continua. Ora sul luogo di uno degli attacchi ci sono i soccorritori, medici, polizia e volontari. E al G7 in Canada, oggi è la seconda giornata, come dicevamo, c'è anche la questione dei dazi. Ieri sera Ursula von der Leyen ha incontrato Donald Trump prima che il presidente degli Stati Uniti lasciasse la riunione. La presidente della Commissione ha illustrato al capo della Casa Bianca una proposta sostenuta da Italia, Germania e Francia. L'obiettivo, secondo le indiscrezioni circolate ma non confermate, sarebbe quello di un dazio del 10% per tutte le importazioni di prodotti europei negli Stati Uniti, una soglia che sarebbe accettabile per i produttori europei e sotto la quale comunque Trump non scenderebbe. In cambio l'Unione Europea potrebbe ridurre i suoi dazi sulle auto statunitensi e accettare una diminuzione degli standard tecnici oggi richiesti da Bruxelles. Dicevamo, l'ipotesi non è stata confermata, ma il cancelliere tedesco Merz, anche lui in Canada, ha confermato che la trattativa è in corso, di non aspettarsi un'intesa già durante il G7, ma dei passi avanti. Più di 600 persone sono sbarcate da ieri a Lampedusa, 14 in totale gli sbarchi, con una ripresa delle traversate in particolare dalla Tunisia. I migranti sono stati portati nel centro dell'isola con Contrada Imbriacola e poi progressivamente trasferiti. Il tempo oggi può essere instabile, nelle prossime ore è previsto un aumento della nuvolosità in tutte le regioni, piogge temporali soprattutto in quelle centrali, è previsto anche un calo delle temperature. Con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna, e rallentamenti tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Roma. Passiamo sulla 11, anche qui a causa del traffico intenso, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipilì tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze parte oggi 17 giugno e durerà fino al 3 luglio. Pitti immagine alla fortezza ad Abbasso. Previste modifiche alla viabilità con divieti di sosta e transito nell'area interessata. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
La Schult presenta Vlog on Plein Air. Da giugno a settembre i giovedì, i venerdì e una domenica musica live, DJ set ed elettronica presso lo spazio ex bocciofila della Vlog, via Mercati, Firenze. Primo doppio appuntamento. Giovedì 19 inaugurano il palco estivo gli Spleen, giovanissima grunge punk band fiorentina. Venerdì 20 Numa Crew. Tutte le info sui canali social La Schult Firenze. Evento all'interno dell'estate fiorentina 2025. L'estate è magica ad Oltreox. Aperto tutte le sere ad ingresso libero nel verde del Parco delle Cascine di Firenze. Martedì 17 l'amante in concerto è Dr. Lores DJ Set. Mercoledì 18 College Clash. Giovedì 19 l'Afro Dance Day Malibra è in concerto e Sirena DJ. E all'anfiteatro Pata Garri in concerto. Venerdì 20 10 Festival con Selton in concerto e Bioritmo Sound System. Sabato 21 10 Festival con Elephant Brain e Group DJ Set. Domenica 22 Ruts. L'estate impazza ad Ultravox. Programma completo su ultravox.it.
Contro Radio.
Sia una colpa e rivogliamo vivere senza certezze, prenderemo ancora le occasioni perse, se puoi pensare bene questo è quel che resta. E rivogliamo l'arte che non sia una colpa e rivogliamo vivere senza certezze, odieremo ancora una canzone in testa, che puoi pensare bene questo è quel che resta.
Alle 8.40, seconda parte della newsline di quest'oggi, martedì 17 giugno 2025. Andiamo adesso a Lucca per parlare dell'Augusta, il festival di Casa Pound, Lucca, finanziato dal comune con 30.000 euro in due anni. Si distingue in questa edizione per la presentazione di un libro contro gli antifascisti. La cosa fa ancora discutere, anche perché tra l'altro questa cosa si svolge in uno spazio pubblico usato come privato. Saluto e ringrazio prima di tutto la nostra Rossana Mamberto, che ci dice due parole su questa cosa che seguirà. Buongiorno Rossana.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E buongiorno anche a Daniele Bianucci, che qui rappresenta, come dire, l'opposizione politica in consiglio comunale a Lucca. Buongiorno Bianucci, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie per l'attenzione.
Rossana, ci riassumi la notizia anche in un contesto che poi vedremo. Sabato c'è una manifestazione di Forza Nuova per chiedere una revisione vaccinale, insomma, situazione complessa quella di Lucca.
Sì, la situazione insomma sembra diventare sempre più grave, nel senso che insomma Lucca sembra essere diventata proprio la piazza di questo tipo di manifestazioni, anche un po' sperimentali, forse insomma non si è mai visto così anche in città così evidente. Riguardo all'evento di questa sera, si terrà, come hai detto tu, alla Casa del Boia, quindi è uno spazio pubblico, è lo spazio dove si trovano tutte le informazioni situazione sulla via Francigena, quindi l'accoglienza dei pellegrini, ed è collocato sulle mura di Lucca, quindi assolutamente centrale, alle ore 21. Quindi ci sarà la presentazione di questo libro che si chiama Fasciofobia, ed è un evento organizzato da questa associazione culturale, l'Augusta, la Fortezza delle Idee, che appunto dà il nome a questo festival, l'Augusta, del quale tra l'altro io non sono riuscita a trovare il programma, anche se da nessuna parte, non è arrivato neanche nessun comunicato stampa dal Comune di Lucca, di solito li ricevo tutti, ho fatto una ricerca, non ho trovato nulla, ed è un festival, chiamiamolo così, finanziato, che è stato finanziato dal bando Vivi Lucca, che è il bando che il comune mette a disposizione per le associazioni, insomma gli eventi culturali per le associazioni cittadine. Ed è comunque, si tratta di un festival assolutamente politico. Sono andata a vedere, giusto per dare qualche informazione agli certo. ascoltatori, se si guarda insomma la locandina, possiamo leggere dai continui allarmi sul fascismo alle porte, al sogno di demolire monumenti del ventennio, dalle bufale su Giorgio Almirante all'inchiesta su una nuova su una torta con la faccia del duce, e poi gli orsi trasformati in nuovi partigiani, la caccia a Babbo Natale col braccio teso, la vergogna per gli antenati che hanno indossato la camicia nera. L'antifascismo sta cambiando faccia, trasformandosi in una fasciofobia totalmente incomprensibile priva di senso del ridicolo. Insomma, ora questo magari
è il quadro, diciamo, ecco, questo è la situazione. Daniele Bianucci, che sta succedendo a Lucca? Prima dicevo, stasera c'è questo libro, diciamo. Sabato c'è Roberto Fiore di Forza Nuova che chiede una revisione vaccinale per strizzare l'occhio, diciamo, sappiamo a chi. E la città è governata da Casa Pound, praticamente.
Vorrei un secondo contestualizzare meglio questo Festival dell'Augusta, perché il Festival dell'Augusta è stato per anni un festival di Casa Pound, nel quale, quando era consigliere comunale di Casa Pound, l'attuale vice sindaco di Lucca con orgoglio diceva che era un festival autogestito, un festival senza finanziamenti pubblici, l'unico festival di Lucca senza finanziamenti pubblici. Adesso è diventato un festival non più strettamente collegato a Casa Pound, e questo è un po' fa parte dell'operazione di maquillage che Casa Pound sta portando avanti a Lucca. È un festival che formalmente si è slegato da Casa Pound, è rimasto lo stesso nome del festival di Casa Pound ed è finanziato con soldi del comune di Lucca. Presidente dell'Augusta è tal Jacopo Di Bugno, che oltre a essere un grande sostenitore di Fabio Barzanti di Casa Pound alle ultime elezioni, è stato anche socio dell'attuale sindaco Mario Pardini nelle sue avventure, ci risulta poco fortunate, in Argentina, economiche naturalmente, avventure economiche nel Sud America. Ecco, lascio a voi, siccome poi Jacopo Di Bugno in passato ebbe anche modo con l'ardire che spesso hanno questi di Casa Pound, di attaccare anche manifestazioni di altra provenienza, ecco, lascio a voi valutare l'opportunità di un festival che appunto è stato per anni formalmente collegato a Casa Pound, che ora solo formalmente non è più collegato a Casa Pound e che è diretto da un ex socio del sindaco di Lucca e sostenitore del vice sindaco, e nonché ottiene finanziamenti dal comune di Lucca. Questa è la situazione del comune di Lucca, è una situazione difficilissima. Ricordiamoci che il sindaco Mario Pardini, per quanto anche lì in un'operazione di maquillage rappresentato come civico, ha vinto grazie ai voti determinanti non solo di Casa Pound, che è assolutamente vero, ma anche ai voti Novax della lista di Andrea Colombini, noto alle cronache nazionali proprio per le sue posizioni. Quindi tutto torna a uno, ecco, il falso sindaco civico di Lucca naturalmente deve pagare pegno all'estrema destra, alle dinamiche Novax, che naturalmente sono state determinanti per la sua vittoria e che ancora giorno dopo giorno influenzano in maniera determinante l'azione amministrativa nella nostra città.
Massimiliano Piagentini, attivista, autore del libro Difendere Lucca da Casa Pound. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Come la commenta lei?
C'è anche una pagina Facebook e anche su Instagram. Beh,
sì, ecco, come si chiama la pagina Facebook?
Difendere Lucca da Casa Pound 2 e la pagina Instagram Difendere Lucca da Casa Pound.
Difendere Lucca è una citazione, tra l'altro.
Esatto, cioè un rovesciamento di senso, perché la lista con la quale Casa Pound si è presentata alle ultime amministrative si chiama Difendere Lucca e quindi è un gioco di parole. Gentili, però insomma sì, c'è chiaro. Anche bisogno di difenderla non con le armi ma da questo attacco che è politico e culturale.
Piacentini, ma noi saremmo quelli fascistofobici di cui si parla stasera nel libro del vice direttore di Libero? Abbiamo le traveggole perché vediamo il fascismo ovunque. Che succede, ma a Lucca, da un punto di vista anche concreto?
Questa è una barzelletta, praticamente, è un rovesciamento di senso della realtà, perché è praticamente loro che hanno tutti gli spazi a disposizione e fanno le vittime e dicono che sono praticamente, gli viene tappata la bocca. In realtà, se vediamo l'ospite di stasera, intanto è reduce da un tour di presentazione del libro in tutte le sedi di Casa Pound, quindi Torino, Roma, Novara e poi approda a Lucca, e è comunque caporedattore di Libero, che fa parte di una cordata con il giornale e con il Tempo, che è di proprietà di Angelucci, e quindi quelli che hanno i commentatori su tutte le reti televisive poi si lamentano e viene tappata la bocca. È la stessa cosa che dicono il sindaco Pardini e Fabio Barzanti, che finanziano appunto le iniziative di Casa Pound, appunto come l'Augusta, ma regalano anche 100.000 euro come Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario Pulciniano a uno dei fondatori di Casa Pound, che si chiama Simone Pellico, per un progetto che si chiama Puccini Manifesto, e Pellico non ha nessuna competenza in materia.
Ma la cosa che chiederò sia a Piagentini che a Bianucci è: i cittadini di Lucca tutto questo, si accorgono di tutto questo, è soltanto un'operazione culturale, diciamo così, e di situazioni che prima Bianucci ci riassumeva? Però prima saluto e ringrazio Patrizio Andreuccetti, che è sindaco di Borgo Bozzano, segretario territoriale del PD e storico, quindi in diverse vesti. Andreuccetti, buongiorno a lei.
Salve, buongiorno e grazie dell'invito.
Lei che idea si è fatto di quanto sta accadendo a Lucca?
Ah, mi sono fatto l'idea che, un po' come sta accadendo anche in altre realtà e da noi, diciamo, in maniera più spinta, avviene questa sottovalutazione del ritorno di certe idee che si ispirano ad anni che dovremmo lasciare alle nostre spalle. E soprattutto questo fatto di dire, no, che il fascismo non esiste chi ci si ispira, che è una nostra ossessione, di chi appunto invece si dichiara antifascista, è davvero una mistificazione, perché innanzitutto l'antifascismo non è un esercizio di stile, ma è un insieme di valori su cui si fonda la nostra Costituzione, quindi su cui dovremmo basare tutto il nostro vivere civile, la partenza del nostro vivere civile. Per essere appunto italiani nella Repubblica, nella democrazia, aderente alla Costituzione, bisogna essere antifascisti, e questo non è un qualcosa che noi facciamo così tanto perché siamo appunto dei nostalgici di altre contrapposizioni, perché non sappiamo che cosa dire, ma perché è una base fondante che altrove hanno difficoltà a riconoscere.
Si tratta della nostra Costituzione in qualche modo. È interessante quello che diceva Piacentini sul fatto che, come dire, vivono ancora quella sudditanza psicologica, non possiamo parlare, dobbiamo stare in degli spazi, quando invece, come dire, possono farlo tranquillamente. L'appuntamento di questa sera lo dimostra. Bianucci, ma quando si vota a Lucca?
Ahimè, ancora fra 2 anni, ci sono due anni per le elezioni. Naturalmente anche il centro-sinistra è chiamato a un processo di cambiamento importante per provare a riportare la democrazia nella nostra città.
Poi su questo sentiremo anche Andrea Uccetti. Però Bianucci, i cittadini lucchesi in qualche modo come la vivono questa cosa secondo lei?
Ma io credo che ci sia e c'è, lo vediamo, una reazione continua da parte della città di Lucca rispetto a questi atteggiamenti. Io mi ricordo le centinaia di persone che sono sfilate nella nostra città quando l'amministrazione comunale, su diktat del vice sindaco Barzanti, ha provato a mettere insieme il Consiglio Comunale della Memoria e del Ricordo insieme, proponendolo come un laboratorio nazionale di ripensamento della storia del nostro paese. Ecco, in città sono sfilati centinaia di persone sono sfilate anche quando il sindaco Pardini, quel finto civico di cui parlavamo prima, cambiato la determina che avevamo inserito noi quando governava il centro-sinistra a Lucca, per la quale per ottenere spazi pubblici nella nostra città occorreva dichiararsi aderenti ai principi della Costituzione e anche di voler fare iniziative non ispirate alla violenza, all'omofobia, al razzismo, alla misoginia. Ecco, questa è stata cambiata dall'amministrazione comunale, perché evidentemente hanno da fare iniziative che non si riconoscono in questi valori, e infatti poi ne abbiamo la concretezza dei fatti anche in questi giorni. E anche in quell'occasione centinaia di persone hanno sfilato per la nostra città proprio per manifestare contro questo atteggiamento. Ecco, abbiamo un'amministrazione comunale a Lucca che è veramente succube di queste dinamiche, che giorno dopo giorno, ecco, dimostra di essere succube del altro che di fobia, ecco, di fascismo vero. Ricordiamoci che il vice sindaco un anno fa ha partecipato a un'iniziativa nel quale, benché solo un collegamento streaming, era presente Andrea Palmeri, che è un noto pregiudicato internazionale che è dovuto rifugiare all'estero e partecipa a, ci dicono, anche se ci pare strano conoscendolo, a iniziative militari nel Donbass, perché era stato autore nella nostra città di numerosi episodi di pestaggi, eccetera. Questo è il livello dell'amministrazione comunale di Lucca, ecco, e ci fa piacere che un emittente come la vostra ne porga attenzione, perché ci vuole, ecco, deve diventare a nostro avviso un caso nazionale, regionale, nazionale, perché è importante che nella nostra città ci sia un cambiamento.
A questo proposito, rispetto a quello che diceva un minuto fa Bianucci, Piacentini, c'è un sistema di relazioni. Prima ricordavamo Andrea Palmeri, ci sono dei consiglieri comunali di difendere Lucca Casa Pound che intrattengono un sistema di relazioni anche con taluni soggetti non proprio raccomandabili.
Ma sì, appunto, questo di Palmeri è il caso più eclatante, però insomma ce ne sono stati diversi. Volevo tornare però su una questione, cioè sul fatto che dicevamo all'inizio. Bello. Che si lamentano del fatto che loro non possono parlare, e in realtà sono loro che tappano la bocca a tutte quelle realtà sul territorio che da anni portano avanti un discorso differente e non sono allineati al pensiero dell'amministrazione. Vorrei ricordare che la Biblioteca Popolare di San Concordio, che è una realtà che appunto fa parte di questo quartiere di Lucca, che lavora nel sociale con attività culturali da 10 anni, è sotto sfratto, il comune la vuol cacciare. Ci sono state diverse manifestazioni, qui mi riallaccio appunto alla risposta che viene data dalla città, ci sono state diverse manifestazioni molto partecipate. La stessa cosa avviene per Equinozio, il comune ha sfrattato la sede di Equinozio, che quindi dovrà lasciare la casemmetta sulle mura. Quindi si cerca da un lato di imporre una visione di tipo questa, la egemonia culturale della destra, che non ha mai avuto e che non potrà avere in questa città, perché ha Lucca, secondo me, agli anticorpi per rispondere, e però si cerca appunto di imbavagliare tutte quelle realtà che portano avanti un pensiero critico, un pensiero differente.
Dicevamo, Andrea Uccetti, un'ultima battuta sul fatto che il centrosinistra ha 2 anni di tempo per una riorganizzazione importante, direi. Il centrosinistra ha governato negli ultimi 2 mandati prima dell'attuale amministrazione comunale.
Sì, abbiamo governato con Tambellini per 2 mandati consecutivi e oggi devo dire che l'opposizione sta facendo un ottimo lavoro, estremamente puntuale su tutte le questioni. Lucca è una città antifascista assolutamente ed è anche una città europeista, e mi preme ricordare che proprio nell'antifascismo nasce anche quella che è l'idea di Europa che poi, sia pur con tutte le difficoltà, no, ancora oggi stiamo portando avanti nello spirito del manifesto di Ventotene, che appunto è stato anche oggetto contrapposizioni. E devo dire, ecco, che è importante il lavoro che viene fatto anche dall'opposizione in occasione delle commemorazioni. Penso al 25 aprile che Lucca, ecco, celebra, ma insomma anche negli interventi pubblici degli esponenti istituzionali i richiami all'antifascismo sono sempre faticosi, c'è parte dell'amministrazione che poi non partecipa a questi eventi, quindi davvero da questo punto di vista noi siamo chiamati come centrosinistra a fare un grande lavoro e ci stiamo preparando. Noi come Partito Democratico crediamo che una coalizione sufficientemente ampia, unita sui temi fondamentali di centrosinistra, possa giocarsi la partita e vincere. Ci sono tutti gli spazi per far sì che Lucca possa tornare a guida centrosinistra.
Un'ultima battuta anche per Rossana Mamberto. Prima dicevamo iniziativa sabato con Forza Nuova, quindi terreno di estrema destra, di estrema destra che si contende anche voti in qualche modo.
Sì, volevo solo aggiungere velocissimamente che tra le prime azioni eclatanti che sono state intraprese dall'amministrazione, una volta vinte le elezioni, anche la chiusura della Casa della Memoria e della Pace, che si trovava sulle mura a Porta San Donato, che portava avanti comunque azioni anche di ampio respiro, di alto livello, ovviamente dedicate ai valori della resistenza e dell'antifascismo, è stata tra le prime a essere chiuse. Riguardo alla manifestazione, sì, ci sarà una manifestazione sabato a Lucca organizzata da Forza Nuova, ci sarà, sembra, anche Roberto Fiore in città, e l'obiettivo di questa manifestazione, così si legge, è quello di chiedere lo screening vaccinale per valutare l'efficacia della somministrazione dei vaccini. Qui appunto ovviamente c'è di mezzo anche tutto il movimento Novax, che insieme a Difendere Lucca è stato un po' l'ago della bilancia per Pardini.
Rossana, grazie. Rossana Mamberto, grazie a Daniele Bianucci, grazie a Patrizio Andreuccetti, a Massimiliano Piaggiattini per essere stati con noi questa mattina.
Un saluto a tutti.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Alia Risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Multiutility per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio. La prima puntata mercoledì 18 giugno alle 9, in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Una summer school di tutto rispetto, pensata per adolescenti impegnate che hanno voglia di capirne di più di emozioni e relazioni e crearsi competenze per diventare attiviste e influenzare la propria comunità con campagne social dedicate. Se hai tra i 16 e i 20 anni, scrivi a ditutto rispetto@gmail.com e partecipa gratuitamente a luglio a questa full immersion dalla quale sbocceranno talenti. Iniziativa realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.
Risponde il centro di ascolto della Regione Toscana per i crimini d'odio. Come posso aiutarla? Se sei vittima di discriminazione di ogni genere, la Regione Toscana ti aiuta a proteggere te e chi ti sta vicino. Io non odio. Chiama il numero 055 43 84 848. Rispondiamo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Tutte le informazioni sono su regione.toscana.it/io non odio.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Come diavolo si ferma questa sveglia? Mannaggia la...
Buongiorno e buona fortuna all'imperdibile sveglia di Controradio dal lunedì al venerdì alle 6 del mattino e alle 7.45. The Blurb, the show about nothing, con Jimmy Tranquillo.
Mamma mia.
Controradio.
Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Noi docenti sentiamo le bambine e i bambini, i ragazzi e le ragazze di Gaza come nostri alunni, come nostri studenti, anche per questo che oggi chiediamo la fine delle politiche di sterminio adottate dal governo israeliano contro la popolazione civile palestinese. Così dal liceo statale Filippo Buonarroti di Pisa stiamo cercando di dare voce ai tanti insegnanti che stanno in qualche modo cercando e trovando un confronto con i loro studenti e le loro studentesse su quanto sta accadendo a Gaza in questi anni, non soltanto in questi mesi. Docente di filosofia e storia al Buonarroti di Pisa, Mariangela Priarolo, buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno Raffaele. Buongiorno.
L'attualità entra in classe finalmente, questa è una cosa importante, anche perché probabilmente gli studenti vi domandano: ma che sta succedendo, che ne pensate?
Sì, poi devo dire che la questione di Gaza, io per certi aspetti non vorrei esagerare, insomma, fare paragoni un po' così, diciamo fantasiosi, però a me dà l'impressione che sia sentita dagli studenti in maniera molto forte e che possa per certi aspetti essere vista un po' come il Vietnam dei nostri giorni, nel senso che anche quello che è successo l'anno scorso qui a Pisa quando dei ragazzi appunto che stavano manifestando per la Palestina sono stati picchiati dalla polizia, non so se ti ricordi, a fine febbraio, certo, dell'anno, certo, scorso. Ecco, per loro è stato un po', come dire, per molti di loro è stato uno spartiacque, nel senso che ha una certa passività, quello che una volta si chiamava riflusso, insomma, degli ultimi anni tra gli studenti, e invece corrisposto da quel momento in poi, secondo me, un nuovo impegno, un nuovo interesse anche per quello che sta succedendo intorno a loro, che a me sembrava abbastanza scomparso. Per cui Gaza la sentono moltissimo come una questione, ecco, che riguarda loro, che riguarda il futuro, la pace o la guerra, insomma, nel mondo che hanno davanti agli occhi. Per cui non so, cioè, per certi aspetti è una cosa terribile che debba succedere qualcosa del genere, perché se ritorni alla consapevolezza, insomma, politica nel senso ampio del termine, no? Del fatto che sia in un mondo sul quale si può anche agire in qualche maniera, però dall'altro lato, insomma, è anche, insomma, vedere il bicchiere mezzo pieno.
No, infatti questo è importante, anche perché è importante che accada a scuola tutto questo, cioè che la scuola senta, sì, questa esigenza, non di delegare, demandare a quello che accade fuori dalla scuola, le manifestazioni, l'attivismo di cui vuole essere attivo, ma è importante che accada dentro la scuola tutto ciò.
Sì, diciamo, la scuola è forse l'ultima dimensione politica che è rimasta, e con politica intendo appunto la questione, insomma, la comunità, no? Il luogo in cui stiamo con gli altri, e quindi inevitabilmente secondo me a scuola si fa politica, ma non nel senso in cui viene detto spesso, ah no, si vuole indottrinare gli studenti, perché nessuno vuole indottrinare nessuno, però proprio nel senso che si sta insieme e si discute, e soprattutto a scuola si parla di futuro. E per i ragazzi questo, insomma, è fondamentale, perché oggi il futuro loro lo vedono spesso e volentieri come una minaccia, no? Invece il futuro deve essere visto come qualcosa che può cambiare, e per questo, insomma, è importante che se ne parli a scuola di quello che accade.
Tra l'allargamento dei conflitti, un grande spaesamento di fronte a delle nuove relazioni internazionali, uno sdoganamento di un linguaggio violento e di odio anche ai massimi livelli istituzionali, fino alla gigantesca crisi climatica, infondere ottimismo in questo momento non è semplicissimo, professoressa, se mi passa la battuta.
No, assolutamente no, però come mi insegna, no, quando quello che diceva Gramsci, un conto è il pessimismo della ragione, un conto è l'ottimismo della volontà, quindi è chiaro che quello che abbiamo davanti agli occhi in questo momento, basta pensare anche a quello che sta succedendo in Iran, e cioè, certo non fa pensare che bello, chissà come sarà bello il mio futuro, per non parlare della disoccupazione, insomma, di tutto quello che sappiamo, però il punto è capire che il futuro può essere cambiato. E la mia generazione diceva, no, un altro mondo è possibile, ecco, riaprire la dimensione della possibilità, secondo me, come qualcosa su cui si ha voce in capitolo. Ecco, questo secondo me che è importante che noi insegnanti trasmettiamo ai ragazzi, indipendentemente appunto dalle idee che uno ha su come dovrebbe essere questo futuro. Però secondo me il dovere che abbiamo proprio morale è quello di come dire, far rivivere l'idea che sul futuro noi possiamo intervenire, che la storia la fanno gli esseri umani, non le leggi della natura, quindi che le cose possono cambiare, e questo secondo me aiuterebbe anche molto a uscire da quella dimensione di, come dire, disagio anche mentale molto diffuso tra questa generazione, molto più che nella nostra, cioè nella generazione precedente, che chiunque lavora a scuola vede con gli occhi ogni giorno, cioè casi di ansia, di crisi, attacchi di panico, di disturbi alimentari, tutta una serie di, insomma, di anche pratiche, no? Di così, sofferenza autoinflitta, eccetera, secondo me sono anche il segno di questo, di questa dimensione, insomma, questa sensazione di assoluta impotenza, ecco. Questo, i disturbi alimentari sono proprio significativi, infatti, da morire, perché
assolutamente, come i casi di autolesionismo e altre questioni, esatto, che lei prima citava, ricordandoci però che il futuro.
Sì, perché sul nostro corpo possiamo in qualche maniera provare ad avere quel potere che sul mondo non abbiamo. Però ecco, questo secondo me è importante. È chiaro che io sono appunto della generazione, per la prima volta che si chiamava generazione X, no? E chiaramente c'è una responsabilità enorme della nostra generazione nel fatto che noi, anche perché diciamo siamo stati la prima generazione precariato, eccetera, eccetera, abbiamo come dire, però vissuto questa cosa, questa idea che ormai noi cosa vuoi che si possa fare, è sempre così, eccetera, no? Sembra quasi che, insisto, che il mondo sia creato da forze naturali, ma non il mondo naturale, il mondo umano, e questo secondo me appunto deve assolutamente cambiare, perché qui si sta andando a passi veramente velocissimi verso la terza guerra mondiale, per cui o si cambia o si muore, ecco. Non credo ci sia più tempo, ecco, per grandi discorsi.
Ci ha fatto piacere riportare il vostro appello dal liceo statale Filippo Buonarroti di Pisa. Mariangela Priarolo, grazie davvero per essere stata con noi questa mattina.
Grazie a voi, buona giornata.
Trying to be a good friend of mine. I was a free man in Paris. I felt unfettered and alive. There was nobody calling me up for favors, and no one's future to decide. You know I go back there tomorrow, but for the work I've taken on, stoking the star maker machinery behind the popular song.
Quindi spesso parliamo delle nostre città, di una città come Firenze o di un quartiere come quello di San Nicolò, che abbiamo più volte appunto raccontato per un rischio di impoverimento del tessuto culturale. Fa piacere invece dare in questo senso una buona notizia con l'inaugurazione dopodomani, giovedì il 19 di giugno dalle 18 della Maxi Gallery. Si trova proprio in San Nicolò, nel cuore dell'Oltrarno fiorentino, una nuova galleria. Cerchiamo di capire che cosa vorrà fare questa nuova galleria. Carla Bru, pioniera della street art fiorentina, con Gisella Guarducci, curatrice d'arte. Gisella, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a te Raffaele.
Buongiorno anche a te. Beh, insomma, una cosa bella, di dove si dice, ma quello chiude, quell'altro se ne va, eccetera, voi rilanciate.
No, noi siamo molto orgogliosi di questa apertura e di valorizzare questo quartiere che da sempre è legato in realtà a botteghe artigiane e studi artistici. Quindi ci inseriamo comunque in un contesto che respira di arte e di artisti. Siamo nella piazzetta principale di fronte alla chiesa e ospitiamo i nostri artisti con cui noi con i quali abbiamo collaborato da anni, quindi siamo orgogliosi di presentare. Quindi sì, è un progetto ambizioso ma molto bello e coerente alla valorizzazione della città e del quartiere.
Si parla soprattutto, come dire, di contemporaneità, altro termine a cui Firenze alle volte sembra dimostrare qualche allergia, anche se nella storia degli anni 60, 70, 80 una grandissima forza contemporanea della città di Firenze, si parla di promuovere i talenti dell'arte contemporanea in città.
Assolutamente, infatti la galleria apre con l'esposizione di 11 artisti emergenti, no? anche famosi, locali fondamentalmente, e che fanno parte della street art e dell'arte contemporanea, quindi li vuole promuovere, far conoscere al pubblico, nonostante anche sì, la contemporaneità. Io devo dire che sono innamorata sempre dell'arte contemporanea e credo che debba dialogare assolutamente con la tradizione artistica fiorentina. Ci sono effettivamente negli ultimi anni progetti di arte contemporanea anche interessanti, ma gallerie che trattano artisti emergenti sono, diciamo, un numero inferiore, e quindi siamo molto contenti di essere un luogo anche per giovani talentuosi. Ricordiamo anche che la street art ha un linguaggio importante, immediato per quanto riguarda anche argomenti e l'attualità, e quindi anche questo può essere stimolante per un pubblico che visita la nostra galleria a trovare pezzi di street artist che raccontano in maniera anche molto immediata. Abbiamo anche 3 artisti anonimi che sono Blue, Lidiesis e CP2020, e quindi è anche interessante scoprire le loro opere originali, anche perché sono in esclusiva.
E anonimi, quindi su questo aleggia il mistero.
Anonimi, sì, questo aleggia il mistero. Questa legge mistero che comunque sempre è curiosa, ma dietro c'è tanto, come per tutti gli artisti, un grande lavoro, che quindi anche esposto in una galleria da valore è un po' riportare dalla strada alla galleria, ma in realtà raccontare la strada, quindi è anche molto, da questo punto di vista, interessante per il pubblico che visita. Sono molto contenta di portare arte contemporanea a Firenze, mi piace moltissimo l'idea di questo dialogo, lo trovo coerente anche a un concetto più internazionale, più europeo, ecco, dove in tutte le città esistono poli di arte contemporanea, musei di arte contemporanea, luoghi dedicati alla street. Quindi
in questo
sono
momento, in questo momento San Niccolò e le piagge forse sono i due poli della contemporaneità. Maxi, si scrive Max_Y Gallery. L'inaugurazione è giovedì, sì, 19 giugno dalle 18 in via San Niccolò 71 Rosso. 11 gli artisti, le opere scelte che collaborano con questa nuova galleria che, come dire, prende luogo in una situazione dove c'era un grande antiquario, diciamo così, Massimo Fattorini, una figura di riferimento del quartiere.
Sì, assolutamente sì, noi abbiamo voluto ricordarlo perché era un personaggio molto amato del quartiere e ci sembrava di rispettare questa figura, e anche perché siamo nel suo fondo, e quindi di rendergli omaggio, anche perché è molto amato e il quartiere è stato molto contento anche di questa nostra scelta. Poi Maxi, quindi Max come Massimo, ma Maxi rappresenta anche l'ambiente, che è uno spazio ampio, uno spazio accogliente, uno spazio che accoglie artisti con diversi stili, diversi linguaggi, e accoglie più che altro il pubblico che lo può visitare.
Gisella Guarducci, grazie per essere stata con noi, con Carla Bru, l'inaugurazione Maxi Gallery giovedì alle 18 in via San Niccolò 71 Rosso a Firenze. Buon viaggio, mi verrebbe da dirvi.
Sì, grazie a me e a Carla, su un ottimo viaggio, grazie, arrivederci.
Cold. I'm chilled and trying to move on. Time heals, don't rush, slow down. Feel the light of the magic calling unto your soul. Nothing beats your love. No, nothing's coming close to you. Nothing beats your love. Real love, real love, real love. Nothing beats your love. No, nothing's coming close to you. Nothing beats your love.
Allora, tra 5 minuti arriva il giornale radio di Popolare Network. Vi ricordo che quest'oggi è martedì 17 giugno 2025 e state ascoltando Controradio sul nostro numero WhatsApp, il 342-8104-111. Ci scrivono: quando è l'inaugurazione della nuova gallery in San Nicolò? È giovedì, abbiamo detto giovedì dopodomani, il 19 giugno alle 18 in via San Niccolò 71 Rosso. Scriviamo al nostro ascoltatore o ascoltatrice che ci scrive su WhatsApp. Dopo il giornale radio di Popolare Network arriva Mirko Roppolo, subito dopo Pierluigi Megahertz, e noi ci risentiamo con l'informazione regionale alle 12:45. Restate con noi. We'll be right back.
Genova male male. Le 9:31 minuti, di nuovo una buona giornata alle notizie.
Questa mattina presto c'è stato un nuovo attacco iraniano su Israele, l'attacco come quelli della notte.